sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I guess around.
Ascoltatori e ascoltatori, buongiorno, le 8 e 4 minuti, come diceva il poeta, in questo clima da commedia americana sta finendo anche questa settimana e infatti è venerdì, oddio qua mi incarto, 3 dicembre, oh stavolta l'ho azzeccata quasi subito, è il venerdì della puntata corta del professor Di Stefano che arriva tra poco con il giorno delle locuste. Ed è un venerdì che si apre con una notizia importante perché abbiamo finalmente il volto di Sant'Ambrogio. Ebbene sì, a pochi giorni da Sant'Ambrogio è stato svelato finalmente il vero volto di Sant'Ambrogio. La notizia la troviamo per esempio sulla prima pagina del Giorno: zigomi asimmetrici, orecchie un poco a sventola, un naso importante col setto deviato. A 150 anni dal ritrovamento dello scheletro di Sant'Ambrogio, il patrono di Milano ha finalmente un volto che è stato ricostruito. Se non l'avete visto, ve lo dico io, sembra un misto tra il comandante Picard di Star Trek, Davide Mengacci calvo e soprattutto Gianfranco Miglio. Ve lo ricordate Gianfranco Miglio, l'ideologo della Lega? Ecco, Sant'Ambrogio è veramente identico a Gianfranco Miglio, a testimonianza del fatto, come dire, che le radici ambrosiane della Lega sono scolpite fin sul volto del patrono. E ora che è stato svelato il vero volto di Sant'Ambrogio, il prossimo obiettivo naturalmente sarà svelare il vero volto di Berlusconi, nascosto da decenni dalla maschera di lifting, ma per questo dovremo aspettare che sia prossimi San Silvio. Ma a proposito di santificazioni e di Silvio, oggi la Meloni torna a santificare Berlusconi al Quirinale dopo avergli chiuso la carriera un paio di settimane fa. Berlusconi al Colle tutelerà la sovranità, la svolta della Meloni, titola il giornale di famiglia, mentre il PD guiderebbe il partito trasversale del Mattarella bis, questo lo scrive La Stampa. E mentre Libero torna a far risuonare i tamburi sul campo di battaglia, dove l'esercito di Silvio, guidato da Sallusti, si scontra anche oggi contro l'esercito anti-Silvio guidato da Travaglio. Silvio che potrebbe scendere in campo con un discorso alla nazione accompagnato dalla musica dei Sex Pistols, visto che la Merkel si è congedata scegliendo Nina Hagen. Insomma, God save the Mediaset eppure the fascist regime. Intanto intorno, come sempre, è tutta pandemia e c'è proprio la Merkel che annuncia il lockdown per i Novax e l'obbligo vaccinale a febbraio, così come hanno già fatto Austria e Olanda. C'è l'Italia che invece non si accoda, ma scrive Repubblica, valuta di imporre il vaccino obbligatorio ai lavoratori, sicuramente a volerlo e Bonomi, come riporta oggi il Messaggero, mentre Zaia, intervistato dalla Stampa, dice che l'obbligo vaccinale è inattuabile, mentre le ASL del Veneto intanto non faranno più i tamponi ai Novax. È meraviglioso questo fatto che Zaia sia diventato un guru, perché è lo stesso Zaia che, lo ricorderete, all'esordio della pandemia era quello dei l'avete visti tutti, i cinesi che mangiano i topi, e adesso invece ha un grandissimo allure da statista, che non ha ancora raggiunto invece un alto governatore leghista, cioè Fontana, che invece ha annunciato il ritorno dell'ospedale in fiera, Astronave 2, La Vendetta, quanti ricordi. E insieme all'ospedale in fiera tornano anche i camici e il cognato, eppure i PM che li vogliono tutti quanti a processo. E qui siamo sulla prima del Fatto Quotidiano. Ma poi soprattutto, a proposito di pandemia, c'è l'annuncio di una nuova ennesima variante. Tenetevi forte, è arrivata la variante genio, genio assoluto, lui, il Novax di Biella, che pur di avere il Green Pass è andato a farsi vaccinare con il braccio finto, tipo Elio a Sanremo quando si era travestito da Rockets con il braccio in più, provava a farsi inoculare il vaccino sulla protesi al silicone, così non gli entrava in corpo ma gli davano il Green Pass. Genio sì, ma l'hanno beccato, chi l'avrebbe mai detto? Peccato, peccato. Resta però la PS immortale tra i Monty Python e i Vanzina. E oltre alla variante genio, oggi sui giornali torna anche il super format dei pentimenti e delle abiure. Ormai ce n'è uno e più di uno al giorno. Prima, dopo il leader Novax, contagiato a Medjugorje, finito in terapia intensiva, che ne è uscito dicendo: ho sbagliato tutto, fatevi il vaccino. Dopo il dottor Bacco, quello che urlava i vaccini acqua di fogna e che ugualmente è stato folgorato sulla via di BioNTech, riconoscendo invece l'importanza dei vaccini. Oggi è il turno del portuale di Trieste, finito pure lui, intubato in terapia intensiva, che ugualmente invita tutti quanti a fare il vaccino e riconosce di avere sbagliato. Un altro format giornalistico tipico di questa stagione della pandemia, quello del Novax che mette in scena il proprio auto da fè. Sono tanti i generi giornalistici che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questo periodo. Chi invece non abiura, non abiurerà mai, ma anzi resta irriducibile, è lui, è Stefano Puzzer. E ieri è andata in scena una nuova mirabolante puntata proprio delle avventure di Puzzer. Ricorderete che era andato in Piazza del Popolo con le sedie e i tavolini, voleva incontrare il Papa, Obama, Putin, purtroppo ha incontrato solamente il DASPO. E allora che cosa ha deciso di fare? Lo aveva annunciato, ha detto: andrò a Ginevra, entrerò all'ONU e porterò all'ONU, al tavolo dell'ONU, le mie ragioni. E ieri Puzzer era proprio a Ginevra.
Buongiorno a tutti, come promesso oggi siamo qui alle Nazioni Unite, dove porteremo le nostre denunce per i fatti accaduti al porto di Trieste, per il DASPO che ho ricevuto a Roma. Abbiamo preparato tutti i documenti con tanto di foto e adesso entreremo qui in ufficio dalla sicurezza e andremo al forum come vi abbiamo detto. Grazie di tutto il supporto e poi questa sera vi daremo notizie.
Ecco, era mattina, era tutto pronto, Puzzer era pronto a entrare al palazzo dell'ONU a Ginevra, così come i bolscevichi avevano fatto con il palazzo d'inverno, e aveva dato appuntamento a questa sera, ieri, per raccontare la presa dell'ONU a Ginevra, e infatti poi lo ha raccontato.
Bene, signori, buonasera. Mi vedete diverso? Sì, sono diverso. Sono tra l'incazzato e ancora più determinato. Eravamo davanti all'ONU, siamo andati nell'ufficio dove avevamo l'accredito, ci hanno detto che il forum che dovevamo partecipare, ci è venuto fuori un funzionario a dirci che era stato spostato su remoto, dopodiché è iniziato un giro di un circo di 5 palazzi dove ogni volta qualche funzionario ci diceva che doveva andare a protocollare le carte, e che uno di questi ci ha dato un appuntamento alle 15 e ci ha fatto capire, bene o male, quello che non avrei mai creduto, è che questa organizzazione è una scatola vuota. Dopodiché noi abbiamo fatto questi giri che ci hanno detto, abbiamo voluto andare a protocollare le carte. In 5 palazzi non è stato possibile protocollare nulla. Per fortuna abbiamo le prove che le mail noi le avevamo già mandate.
Allora, per fortuna ci sono le prove che avevano mandato le mail, ma l'esito è quello che malinconicamente ha raccontato Puzzer. La rivoluzione si è fermata di fronte al burocrate, al funzionario che li ha fatti girare per tutto il giorno per 5 palazzi diversi per il protocollo delle carte. Doveva essere la presa del palazzo d'inverno, è un po' come se i bolscevichi fossero arrivati di fronte al palazzo d'inverno e il portinaio dello zar gli avesse detto: no, guardate, è tutto chiuso, tornate l'anno prossimo, se volete pure a ottobre, ma pur sempre l'anno prossimo. Insomma, non ce l'ha fatta, Puzzer è rimasto fuori, così come Barillari e Saracunia erano stati fermati dall'assenza della macchinetta del caffè nel palazzo della Regione Lazio. Ma sarà vero che è andata così, oppure dietro l'angolo la storia ha preso un'altra direzione? Perché poco dopo che Puzzer rilasciava queste malinconiche dichiarazioni, l'account Gente Come Noi Stefano Puzzer twittava così: mentre i nostri politicanti ci chiudono le porte, il segretario generale ci ha ricevuto in un incontro cordialissimo. Grazie Kofi, viva i portuali! E in allegato la notizia che titolava: Stefano Puzzer all'ONU, Italia, Francia, Germania, Spagna non lo ricevono, ma Kofi Annan lo applaude e dichiara: chi lotta per la libertà ha sempre le porte aperte. E con la notizia l'immagine epocale di Puzzer nell'atto di stringere la mano a Kofi Annan. E dunque vittoria giubilo e tripudio nel mondo Novax. Puzzer ce l'ha fatta, il mondo deve sapere, pioggia di retweet, anche perché trattavasi di notizia veramente clamorosa, a maggior ragione per il fatto che Kofi Annan è morto il 18 agosto del 2018, eppure Puzzer è riuscito a incontrarlo, perché evidentemente dietro alla facciata della propaganda di regime Kofi Annan è vivo e vive a Parigi e anche a Ginevra ogni tanto, come in questo caso insieme a Elvis, a Jim Morrison e a Paul McCartney, che è morto anche lui, come sapete, prima di Abbey Road, tanto che aveva i piedi scalzi. E Puzzer li incontrerà tutti nei prossimi giorni, incontrerà Elvis, Jim Morrison, pure Paul McCartney, anche se le foto dei suoi incontri con loro, ma anche con Arafat, Eisenhower, Kennedy, Churchill, il Papa e perfino Tutankhamon hanno già cominciato a girare vorticosamente sui social fin da ieri. Grandissimo Puzzer, roba che nemmeno Forrest Gump all'apice della carriera. E questa era, come dire, l'aggiornamento delle avventure di Puzzer nella giornata di ieri. Intanto, ci piaccia o non ci piaccia, alla fine moriremo tutti, non di Covid, ma più probabilmente di inflazione, perché l'inflazione la stiamo raccontando in questi giorni, è pronta ad assestare il suo colpo finale. E le belle tradizioni italiane che sono minacciate, c'è per esempio quella della bolletta del gas che rischia di portarci via non solo le nostre abitudini di pagamento relativamente oneroso, ma anche di portarci via il cenone di Natale. Intanto, scusate perché nel frattempo mi erano cascati tutti quanti i giornali che adesso sto raccogliendo uno per uno. A proposito di inflazione, che è la peggior compensazione del mondo all'Italia, locomotiva d'Europa, al PIL al 6,3%, ci sono delle notizie che arrivano sul fronte dell'occupazione e che il Manifesto questa mattina in prima pagina sintetizza con il titolo "Prima gli uomini". Che cosa vuol dire? Ferma l'occupazione femminile nel mese di ottobre, 35.000 nuovi assunti, sì, ma tutti uomini. L'Istat ribadisce: il mercato del lavoro italiano penalizza gravemente le donne, in un anno occupati 390.000 maschi e 118.000 femmine, ma gran parte dei lavori femminili sono precari. Non è una ripresa per donne, scrive Michela Marzano nel commento sulla pagina, sulle pagine di Repubblica. Ma intanto, appunto, restiamo sulla notizia: 35.000 occupati in più a ottobre, come si diceva, sono tutti quanti uomini. La variazione mensile dell'occupazione femminile rilevata dall'Istat invece è 0,0. Il tasso corrispondente non arriva neanche al 50%, inferiore di quasi 20 punti a quello maschile, e non è di grande conforto pensare che a settembre l'occupazione femminile era cresciuta più di quella maschile. Nei mesi in cui l'occupazione femminile era cresciuta di più, si trattava infatti di lavoro part-time o precario. Non siamo di fronte a un consolidamento di un ingresso nel mercato del lavoro con prospettive per le donne, ed è ancora da vedere se il gender procurement previsto dal PNRR verrà davvero messo in atto e produrrà effetti sulla occupazione. Come vi dicevo, c'è un commento firmato da Michela Marzano sulle colonne di Repubblica. Dice Michela Marzano: nonostante il 6,3% del PIL, la parola chiave di oggi non penso sia ottimo. Ce n'è un'altra che si impone, che per l'ennesima volta costringe il nostro paese a fare i conti con il dramma del gender gap, e la parola è secession, inventata poco più di un anno fa da Nicole Mason, presidente dell'Institute for Women's Policy Research. L'espressione secession nasce naturalmente dalla contrazione di she, il pronome personale personale femminile singolare, session, ossia il radicale del termine recession, e designa la profonda crisi che stanno attraversando un po' ovunque le donne. Siccome in Italia questa she-session è più accentuata che altrove, siamo immediatamente costretti a relativizzare l'entusiasmo provato quando abbiamo appreso che il PIL stava crescendo. Ottimo che il PIL cresca, chiude poi più avanti Michela Marzano, ma finché le donne continueranno a doversi accontentare di uno strapuntino in terza classe, ci sarà ben poco da festeggiare e praticamente nulla di cui inorgoglirsi. La vera sfida che attende il nostro paese consiste nel creare le condizioni necessarie affinché le donne siano veramente libere di lavorare, come scrisse ormai due secoli fa il filosofo francese Charles Fourier. Il cambiamento di un'epoca storica si può definire sempre dal progresso femminile verso la libertà, perché qui nel rapporto della donna con l'uomo, del debole col forte, appare nel modo più evidente la vittoria della natura umana sulla brutalità, il grado dell'emancipazione femminile e la misura naturale dell'emancipazione universale. Così Michela Marzano a commento di questi dati a loro modo clamorosi. E se sono occupati tutti quanti gli uomini, il simbolo dell'occupazione maschile in queste ore è naturalmente Renatino, il protagonista del chiacchieratissimo spot del Parmigiano Reggiano. Non so se ce l'avete presente lo spot e la polemica che ne è seguita. Protagonista appunto Renatino, che viene lodato, elogiato ed esaltato perché lavora al Parmigiano Reggiano 365 giorni all'anno ed è felice come una Pasqua. E sul volto di Renatino nello spot si vedono peraltro 40 mesi di stagionatura stampati negli occhi per aver passato tutta la sua vita giorno e notte a girare il mestolo per stagionare appunto il parmigiano, roba che neanche Chaplin quando avvitava i bulloni. Insomma, abbiamo un nuovo eroe del realismo caseario, Renatino, che con i suoi 365 giorni di lavoro all'anno è un modello un po' per tutti. Chissà se Renatino godrà dell'abbassamento del cuneo fiscale, perché Draghi dà un contentino sul cuneo. Siamo di nuovo sulla prima pagina del manifesto. Legge di bilancio, 1,5 miliardi di decontribuzioni per il 2022. La CISL è contenta, la CGIL e la UIL sono invece critiche. Il contentino di Draghi e i sindacati, 1,5 miliardi di decontribuzioni per i redditi da lavoro, dunque cuneo contributivo al di sotto dei 47.000 euro e 500 milioni in più contro il caro bollette. Ma il fronte sindacale si spacca, la CISL applaude, CGIL e UIL ancora molto critiche. Alla proposta di Draghi fatta durante l'incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, i sindacati hanno rilanciato chiedendo che tutti gli 8 miliardi di bonus fiscale vadano a lavoratori e pensionati. Draghi ha concluso la riunione dicendo che avrebbe comunicato la decisione finale questa mattina prima del Consiglio dei Ministri, che approverà tutti gli emendamenti alla legge di bilancio ancora bloccata. Senza miglioramenti oggi al direttivo CGIL, Landini potrebbe annunciare lo sciopero generale. Così il manifesto. Intanto sotto il cappello della Concordia ritrovata per promuovere la candidatura di Berlusconi al Quirinale, il Corriere della Sera sulla prima pagina segnala liti furibonde tra Salvini e Fratelli d'Italia. Su che cosa? Sul famoso seggio di Lotito, che alla fine non è andato a Lotito ma è rimasto a un renziano. Tra Meloni e Salvini che litigano, alla fine Renzi gode, ma di Salvini si parla anche in altro luogo e in altra sede, per esempio sulle colonne della Stampa, che a pagina 14 racconta la crociata di Salvini sui temi etici. 1. Il fine vita. 2. La maternità surrogata. 3. Invece la cannabis. E attenzione, perché ovviamente la notizia della crociata di Salvini sulla cannabis non può non essere accompagnata dalla notizia che troviamo sulla prima pagina del Fatto, ovvero della salviniana doc, della passionaria leghista, che è stata beccata con 450 chili di hashish all'interno del box. Ne scrive il Fatto appunto a pagina 20. La facciata era quella di una militante leghista, ovviamente contro ogni tipo di droga, assidua frequentatrice direttrice della sezione del Carroccio di Saronno. Seguono stereotipi quasi scontati, il cavallo di battaglia del Prima gli italiani, il sostegno alle politiche law and order e a campagne contro gli immigrati, pur essendo lei stessa di origini albanesi, ultimamente anche convinta Novax. Nel dietro le quinte, anzi dentro a un box, nascondeva però 450 kg di hashish e gestiva una rete di spacciatori radicati nel Interland. Nel partito, scrive Il Fatto, è subito scattata la corsa a prenderne le distanze. Era una sostenitrice, non una militante, dice con zelo burocratico l'ex sindaco leghista di Saronno Alessandro Fagioli. Ma l'ultima foto postata non più tardi di qualche settimana fa proprio dalla signora in questione è la foto a un banchetto per il referendum sulla giustizia promosso dalla Lega. Il Fatto che poi segnala anche che faceva parte della rete di manifestanti che sono scesi in piazza ogni sabato per la protesta No Pass e aveva denunciato nella fattispecie anche le repressioni da parte della polizia. Fatto Quotidiano, che oggi in come titolo principale sceglie Cingolani. Perché Cingolani? Perché secondo Il Fatto vuole a capo del PNRR un McKinsey boy. Rieco Nucleare indica Paolo D'Aprile a capo dipartimento per il piano scritto da lui, e il governo in UE dice sì all'atomo. Il Fatto Quotidiano, che tempo fa aveva messo in prima pagina le gaffe clamorose del presidente di Ita Airways, che oggi è protagonista del titolo che fa Domani. Il presidente di Ita Airways decolla con un affare in conflitto di interessi. La compagnia aerea annuncia una partnership sulla ristorazione con Helbiz, l'azienda dei monopattini dove è capo prodotto il figlio della compagna di Alfredo Altavilla. I due hanno tra l'altro insieme anche una società di consulenza. Abbiamo solamente tre minuti, pochissimissimo, e quindi vediamo altre cose dalla panoramica delle prime pagine. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera. Due notizie che non abbiamo segnalato: la prima, la valanga in Austria, che non è come dire la valanga degli protagonisti della discesa libera, bensì dei protagonisti del governo, perché stanno venendo giù uno dopo l'altro i membri del governo austriaco dopo l'annuncio di Kurz di lasciare la politica. Sono arrivate anche le dimissioni del cancelliere austriaco Schallenberg e a ruota anche le dimissioni del ministro delle finanze. Altra notizia che troviamo sulla prima del Corriere riguarda la violenza contro le donne: si preparano norme più severe, arresti e braccialetti elettronici per fermare i femminicidi. Dalla prima del Corriere facciamo un salto sulla prima del Giorno, dove c'è il congedo di Angela Merkel. Auf Wiedersehen è il titolo, l'addio di Angela Merkel tra onori militari, punk e tedeum. Grazie per la fiducia, combattete sempre per la democrazia. Volto di Sant'Ambrogio e lo spot con Renatino anche sulla prima del Giorno, mentre sulla prima della Stampa ritroviamo il caso di Giulio Regeni con un commento firmato da Francesca Paci intitolato "Vergogna Regeni, Draghi e Di Maio, ora dite qualcosa". Ritornano anche le immagini di Mimmo Calopresti e del dislivello clamoroso tra la città scintillante e quella dei diseredati. Ieri ricorderete che sulla prima della Stampa c'era la foto del clochard accovacciato sotto una scintillante pubblicità di Chanel, e oggi Marco Revelli torna sul tema con un commento: la città delle cose cancella le persone. Vi dicevo che sulla prima del Messaggero c'è Bonomi che vuole estendere il Super Green Pass al lavoro, e poi c'è anche Gentiloni invece che parla del patto di stabilità, sarà meno rigido, dice il commissario UE. Sulla prima del Messaggero anche un paio di notizie sportive, naturalmente il risultato della rocambolesca rocambolesca partita della Lazio in campionato, era tanto che volevo dire la rocambolesca partita di una squadra a caso, la Lazio che fa 4-4 dopo essere stata sotto 3-1 con l'Udinese, poi si porta 4-3, poi prende il gol del pareggio a tempo quasi scaduto, ma soprattutto c'è la notizia che riguarda Eriksen che ritorna in campo, Danimarca primo allenamento dopo l'arresto cardiaco a Euro 2020, un grande in bocca al lupo naturalmente ad Eriksen. Ho esaurito il tempo, quindi vi segnalo semplicemente che la copertina di Internazionale di oggi è dedicata alla variante Omicron, la nuova variante del coronavirus preoccupa e provoca nuove restrizioni, ci sono ancora molte incognite, ma intanto va garantito un accesso più equo ai vaccini. Chiudo qua perché è già pronto il GR nella sua edizione delle 8:30, tra poco come sempre arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste.